Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canerire, il punto sul territorio con due ospiti e sono gli auguri istituzionali, il sindaco che rappresenta la città di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo, e per il consiglio comunale, il presidente dell'assise comunale, Domenico Attanasi. Iniziamo con il sindaco, oggi non parleremo di politica.
Va bene.
È aria di festa, aria di Natale, stiamo ormai a fine anno, avremo occasione anche subito dopo l'Epifania di parlare di politica. Intanto io voglio iniziare dal fatto che i comuni, no? Lei rappresenta la città di Francavilla Fontana, lei come tanti sindaci di periferia, di piccoli o grandi comuni, e rappresentate l'ultimo segmento della politica. Cioè, siete vicini al popolo, ne sentite anche tutto il peso. E le persone oggi hanno bisogno, più che di sogni, di certezze. Lei come sindaco che rappresenta questa città sente il peso, voglio dire, di quelle che sono le problematiche che vive una città?
Ma intanto lasciami... Intanto buonasera a tutti, molte grazie per l'invito e anche per il proposito di, di incentrare la trasmissione sugli auguri, insomma di tenerla in un clima più informale. Fa piacere anche questo e serve così ad alimentare l'idea di lo spirito di una comunità, anche questo, fare due chiacchiere che non abbiano direttamente a che fare con le liste, con le scadenze elettorali, insomma. Per cui molte grazie. Per cui dicevo, lasciami, non per carità correggere un dato, ma lasciami precisarlo. Tu hai parlato di sindaci di periferia ed è senz'altro così. Noi siamo a una distanza che certe volte mi sembra siderale, da Roma, non solo, persino da Bari, se devo essere molto sincero. Però Francavilla Fontana, per non confonderla, come dico quando sono fuori dai confini della nostra città, con altre Francavilla, a dispetto della logistica, mettiamola così, perché siamo un posto dell'entroterra di questa parte della Puglia, ha dimensioni importanti, cioè ha le dimensioni di una città, perché Francavilla è estesa 180 km quadrati, che vuol dire avere le dimensioni di una città come Milano, e Interland escluso naturalmente, e invece nel caso di Francavilla sto considerando anche l'agro. Ora, tu mi guardi come per dire, ma questo che c'entra? Questo c'entra con i bisogni delle persone, che non sono soltanto i bisogni di chi abita in un quartiere, in una zona della città che sia la più fragile.
Abbiamo anche una popolazione che supera i 6.000 studenti
la popolazione, la fascia degli studenti dentro la popolazione. Per cui certe volte il dibattito pubblico è incentrato su alcuni aspetti che rappresentano una percentuale, come dire, piccolissima.
Dobbiamo andare oltre la lampadina, voglio dire, la pubblica dominazione,
strada. I bisogni dei cittadini sono anche quelli. Ci sforziamo di non trascurarli, anche perché 9 persone su 10 passano dal comune per lamentare un disagio di quel tipo, cioè la lampadina, la buca, e sono esigenze sacrosante che vanno riscontrate. Cioè si può anche pensare di amministrare volando molto alto, coltivando una visione della città che la proietti sul panorama non solo nazionale, anche internazionale, ma devi partire occupandoti di quelle cose lì. Però deve essere chiaro, è chiaro per noi che svolgiamo in questa fase della nostra vita questo ruolo, ma deve essere chiaro per tutti, se no non si entra in un ordine di idee, come dire, ragionevole, che Francavilla ha queste dimensioni qui. Occuparsi del centro storico, di via Roma, delle strutture sportive, dell'agro, vuol dire occuparsi di un territorio che è un'estensione di 180 km quadrati. È una buca davanti alla casa di qualcuno che ha fatto la scelta di vivere in campagna, o meglio, l'esigenza di colmarla non è un'esigenza che abbia una dignità inferiore rispetto a chi abita nel pieno centro abitato.
Come chi abita e vive nell'agro, magari.
Esattamente, non esiste una serie A.
La stessa dirigente scolastica del terzo circolo, ospite la volta scorsa qui a Francamente, parlava, delle scuole San Francesco e il terzo circolo. C'è un quartiere San Lorenzo, dove stanno quasi 6.000 abitanti, voglio dire, un grosso quartiere.
Dove stanno 6.000 abitanti e dove stiamo, se la domanda era questa?
Per parlare in generale, per le astensioni, non parliamo adesso.
Ti ringrazio anche per questa precisazione, perché qualcuno, anche nelle scorse ore, no? Sì. Io ho scritto delle cose pubblicamente, mi chiede perché tanta attenzione rivolta nei confronti di quel quartiere. Non è proprio così, nel senso che noi perlomeno nelle intenzioni ci sforziamo di prestare attenzione a tutte le cose. Poi magari non riusciamo, per carità, lo facciamo, lo ripeto, con tutti i nostri limiti. Però il quartiere San Lorenzo è un quartiere popolato da migliaia di persone e quell'intervento, quelle attenzioni che stiamo riservando a quella zona della città, che non è fragile negli stessi termini in cui è fragile il centro storico, ma ha una fragilità sociale, è inutile girarci troppo intorno, quelle attenzioni erano in questo momento poi necessarie e stiamo investendo molto per ritagliare dentro quel quartiere degli spazi di socialità.
Allora, col presidente invece del Consiglio Comunale, che rappresenta un'istituzione, lei rappresenta l'amministrazione comunale, rappresenta la città, l'avvocato Domenico Attanasi invece rappresenta il Consiglio Comunale nella sua interezza. Allora, gli auguri, vabbè, li facciamo alla fine, ma ecco, il ruolo del presidente, quindi oggi quale messaggio intende dare, ormai siamo alla vigilia di Natale, ai francavillesi e non solo?
Sì, Gianni, intanto buonasera a tutti i francavillesi e non che ci ascoltano. Il messaggio, molto banalmente, che può provenire da un rappresentante di un'istituzione che rappresenta a sua volta in scala tutta una città, perché all'interno del Consiglio Comunale sono rappresentate tutte le forze politiche che hanno espresso dei consiglieri in Consiglio Comunale, quindi dei rappresentanti del popolo nel termine più diretto e più secco del termine, non può che essere oggi un messaggio di unità, inevitabilmente, ma non perché ce lo imponga la retorica o perché a Natale siamo tutti e vogliamo essere tutti più buoni, ma perché ci sono dei momenti in cui la città ha bisogno di mettere da parte le divisioni, le distinzioni e ritrovarsi intorno ad alcuni valori, alcuni obiettivi che non possono che essere comuni. Quindi il messaggio che io mi sforzo di trasferire e che cerco di trasmettere alla città oggi è questo. Francavilla è una città effervescente, io dico sempre, sotto il profilo intellettuale della contrapposizione dialettica, molto politicizzata, e questo non è un male, voglio sottolinearlo, perché vuol dire che i cittadini sono mediamente molto attenti alle cose della politica, che poi sono le cose che riguardano tutti, e questo porta in alcuni momenti, quasi voglio usare e mutuare un termine sportivo, no? In preda a una trance agonistica che ci porta talvolta ad andare un po' sopra le righe e quindi a contrapporci in maniera molto, molto netta, spesso esasperata. In alcuni momenti, come quello che viviamo, ma non solamente dal punto di vista, come devo dire, del calendario, perché è Natale, ma perché è anche un momento delicato per Francavilla questo, per tante ragioni che non è il caso ribadire, sono note a tutti, per tante cose che sono successe a Francavilla, è un momento in cui forse è opportuno mettere da parte queste divisioni e provare a concentrarci più sugli aspetti che ci uniscono e trascurare per un momento, mettere in stand-by gli aspetti che ci dividono. Ecco, questo è il senso.
Oh, Sindaco, per vivere, parliamo del Natale, ovviamente, per chi, diciamo, crede, per chi comunque anche non è credente, per vivere il Natale bisogna anche guardare all'uomo, a lottare alla sua dignità, alla dignità dell'uomo. Quindi il Natale come anche possibilità di onorare la dignità dell'uomo. L'amministrazione comunale, su questo punto, parlando di dignità, in questo periodo, ma anche nel periodo che c'è stato della pandemia, nei momenti più difficili, l'amministrazione comunale, come le altre amministrazioni comunali del territorio, della zona, sono state vicine a chi ha più bisogno, a chi è più in difficoltà. Ricordo anche il periodo estivo, la mensa della Caritas si chiude e il comune si sforza quindi di offrire un pasto caldo a chi ne ha bisogno, perché non bisogna vergognarsi. C'è ancora chi si, giustamente, comunque, con questa dignità, difficoltà poi di bussare alle porte, ma c'è tanta gente che continua a soffrire e difficilmente mette un pasto caldo. Il comune, grazie anche all'intervento della, diciamo, attraverso la Croce Rossa, attraverso, diciamo, i pacchi vivere, attraverso quelli che sono gli aiuti, e il comune viene incontro anche a queste esigenze in silenzio, ma anche con dignità. Parlavamo della dignità dell'uomo.
Allora,
perché non tutti prendono la tredicesima, questo è periodo, non tutti hanno uno stipendio fisso.
Non tutti hanno uno stipendio, il problema è a monte. Allora,
c'è un sindaco a volte ha le mani legate.
Ma noi abbiamo degli strumenti, quelli possiamo utilizzare, per il resto possiamo fare opera di persuasione, diciamo. Allora, io non so come siamo messi con la pandemia, perché non ho una competenza professionale per fare valutazioni di questo tipo.
Però per un momento ce ne siamo dimenticati.
Diciamo, ce ne siamo dimenticati, perché con i media, a proposito di radio e TV sì. e giornali, funziona così. Se l'argomento esce fuori dal radar, ci si culla pensando che quel problema sia evaporato. Che non sia una banale influenza, mi sembra, almeno questo dovrebbe essere assodato. Ma d'altra parte tutti ormai abbiamo imparato a essere più prudenti. Dicevo, io non so come siamo messi in questo momento con la pandemia. Mi piace pensare che il peggio sia alle nostre spalle. Però la pandemia ha prodotto una coda lunga che è di natura economica, cioè ha prodotto ha prodotto delle conseguenze negative e delle ripercussioni negative economiche con le quali dobbiamo fare i conti, ciascuno nel proprio ruolo, per qualche tempo. Io me ne sono accorto a partire dai numeri, cioè proprio dal numero delle persone che sono venute a cercarci in comune, che hanno cercato una mano tesa in comune. E la platea delle persone seguite abitualmente dall'ufficio dei servizi sociali si è ampliata, per cui abbiamo dovuto reperire le risorse, ma nel frattempo che arrivavano risorse, che sono arrivate dalla regione, sono arrivate dallo Stato, c'è stata la necessità di coordinarci da parte nostra, però devo dire che le risorse sono arrivate. Anche il Comune di Francavilla, con sue risorse proprie, insomma ne abbiamo investite. Le risorse sono arrivate, ma intanto che arrivavano c'è stata la necessità di mettere, ormai è 2 anni che andiamo avanti con questa situazione, più di 2 anni, di mettere un piatto a tavola 2 volte al giorno, perché se parliamo di dignità delle persone devi garantire un piatto a tavola 2 volte al giorno, non 1 volta al giorno, al numero maggiore possibile appunto di persone. Lo abbiamo fatto, lo dicevo un attimo fa, con risorse non soltanto del Comune, lo abbiamo fatto con l'aiuto fondamentale di alcuni soggetti organizzati della società civile, per esempio i volontari della Croce Rossa, per esempio i volontari delle altre associazioni di protezione civile.
Perché il Comune, se non lavora in rete, vuol dire...
No, sarebbe stato impensabile. Cioè noi disponiamo in Comune, noi come città di Francavilla, insomma, di risorse umane che in quel momento non erano in grado di sobbarcarsi anche compiti proprio molto operativi, compiti rispetto ai quali invece i volontari della Croce Rossa e della protezione civile sanno insomma quello che c'è da fare. Quando abbiamo deciso di assegnare l'ex laboratorio urbano, via Zullino per intenderci, alla Croce Rossa perché ne facesse un centro, una cittadella, se così posso dire, della sua attività...
Non vuole chiamarla cittadella della carità.
No, fanno anche attività, per esempio, di
cittadella delle volontariato.
Attività come fanno anche didattica, diciamo, perché ti insegnano anche manovre di emergenza. Poi all'interno di quel centro c'è il punto dello stoccaggio delle merci, va bene. Ma quando abbiamo fatto quella è stata una scelta politica che io rivendico, perché adesso c'è un luogo fisico dove puoi andare a cercare quella mano tesa, oltre al Comune naturalmente, dove puoi andare a cercare un pasto, dove possono darti delle informazioni, ogni tipo di aiuto. Ma è una scelta, lasciami dire, anche dettata, alla quale siamo stati obbligati, dalla generosità di tanti nostri concittadini. Perché se non avessimo qualche tratto positivo non si spiegherebbe come questa città resista da 8 secoli, anzi anche oltre. Perché le camionate di derrate alimentari che sono arrivate con discrezione, nel silenzio, da alcuni nostri concittadini, io non faccio i nomi perché hanno voluto restare allora nell'anonimato e quando vorranno lo faranno, diciamo, segnaleranno loro questi gesti, ma io ne rispetto la volontà di restare nell'anonimato. Sono arrivate camionate di derrate che ci hanno aiutato a far fronte a quella situazione.
Grazie, poi, sindaco, lì nella regia per alcuni consigli pubblicitari. Radio Antenna Sud. Allora, sindaco, stiamo facendo un po' un viaggio così sulla solidarietà, ma anche per quello che sono gli auguri poi istituzionali sia del sindaco e sia del presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi. Io voglio anche porre l'accento sul fatto di quello che è stato il percorso anche di questi anni. Più volte, ma questo è successo anche in passato, i sindaci hanno alzato un po' la testa, hanno gridato grande voce quando ci sono stati atti di vandalismo, diciamo atti incivili, che va sia dalla spazzatura gettata così, ma sia anche da atti contro il patrimonio pubblico. E lei in un post recente, adesso tralascio qual era la notizia che andremo anche a riassumere, dice a un certo punto vogliamo trasferire a tutti l'idea di una comunità rispettosa del valore dello spazio pubblico e dei suoi monumenti. Non è uno slogan, ma...
Sì, diciamo, non è neanche un segreto, nel senso io mi sono ricordato a che proposito ho scritto quelle parole e le ho scritte a proposito del restauro.
Perché scrive sempre di sera, tardo pomeriggio, di sera.
Si vede che mi concilia. Durante il giorno mi sforzo di lavorare come... di fare più cose come tutti. No, le ho scritte a proposito del restauro di Porta della Croce. Lì abbiamo liberato la porta dalla...
Aspetta, adesso parliamo delle porte. In generale, perché questo richiamo l'ha fatto più volte, l'ha fatto per la Villa Comunale, l'ha fatto per le strutture sportive, l'ha fatto per gli impianti, diciamo, di pallacanestro all'aperto, cioè quando si è rotto quel canestro, cioè l'ha fatto diverse volte, anzi pure quando hanno imbrattato il centro storico. Questo richiamo, no? Anche per quello che riguarda il prossimo anno, cioè questo richiamo che lei oggi ha fatto attraverso, diciamo, Porta della Croce, ma è un richiamo in generale. Cioè il Natale vogliamoci bene, ma stiamo anche attenti a rispettare gli spazi.
E non solo a Natale.
Allora,
tu devi pensare che la sera, credo che fosse la festa patronale, e noi abbiamo trovato il Monumento ai Caduti imbrattato. Imbrattato in una maniera...
Come quando lei si è arrabbiato quando ha visto qualche auto su Piazza Giovanni XXIII, per dire.
Sì, arrabbiato è un cauto eufemismo, diciamo. No, allora, abbiamo visto imbrattato il Monumento ai Caduti in una maniera dolosa. Esatto. Cioè c'era qualche imbecille, anche questo è un eufemismo molto caro, che si era divertito a fare un autoritratto. Perché solo un autoritratto lo posso definire, perché ci si intende, insomma, sul Monumento ai Caduti. E in tutta fretta è venuto anche molto bene, diciamo, molto curato.
Vabbè.
E in tutta fretta abbiamo dovuto far ripulire e ci ha dato una mano il presidente della società operaia di mutuo soccorso, Mimmo Franciosa, il quale nella vita, occupandosi anche di questo tipo di lavori, ha risposto all'appello. Devo dire che non è la prima volta, io voglio approfitto di questa sede, di questo tuo microfono per ringraziarlo, è venuto e lo abbiamo ripulito. Allora, ai ragazzi che hanno questa capacità creativa dico che devono avere però rispetto dei monumenti e degli spazi pubblici e considerarli una estensione della loro casa, perché un monumento o una strada non sono cose che non appartengono a nessuno, al contrario appartengono a tutti. Questo è un messaggio che mi sono sforzato di dare non dal primo giorno, dalla prima ora dopo il mio insediamento. E così è accaduto anche quando è stato rotto un vaso di quelli che abbiamo acquistato.
Questo di recente.
Ne abbiamo presi una ventina e adesso ne arriveranno un'altra ventina, perché poi io... mi sollecitano e allora viene fuori l'agonismo. Se ne è rotto uno e allora la gente ha cominciato a scrivermi: sindaco, andiamo con i forconi, facci sapere chi è la telecamera. Dico: ragazzi, c'è non so come definirlo, diciamo, ce n'è un altro di imbecille che ha rotto un vaso, non ci facciamo destabilizzare, non è accaduto nulla di irreparabile, il vaso lo dobbiamo sostituire per garantire il decoro di questa città. Oggi lo faccio io da sindaco, sostituisco un vaso e quindi io faccio lo sforzo di questo sforzo per preservare il decoro della città. Domani saremo in due, poi saremo in dieci, poi sarà tutta la città.
Però detto pure, vigiliamo tutti quanti.
Ma è impensabile aperti, che il sindaco sia dappertutto in ogni momento, o dico di più, o che la polizia locale sia dappertutto in ogni momento. O ci entra nella testa, soprattutto dei ragazzi, perché i più grandicelli che hanno cattive abitudini consolidate è più difficile convertirli, almeno io non ho questa capacità di convertirli con la sola imposizione delle mani o con un post. Però sui ragazzi possiamo lavorare.
Allora, Domenico Attanasi, sempre in generale, non tocchiamo perché anche tu hai fatto un post di recente, ma voglio soltanto dire, no? Questo come Presidente del Consiglio Comunale, a volte questo accade dappertutto, ovunque, opera pubblica, non opera pubblica, si inizia e poi c'è un punto interrogativo. Hai scritto di recente, non voglio adesso entrare nel merito perché magari farò pure qualche...
Anche perché magari non me lo ricordo.
No, te lo ricordo. Ma tu dici, progettare un'opera pubblica alla città e come affrontare un percorso in salita con il tempo.
No,
previsto.
No, queste sono le parole del sindaco, non vorrei che adesso fossi accusato di plagio.
Vabbè, però
l'ho ricondiviso perché l'ho condiviso idealmente.
Hai condiviso. Quindi
mi è piaciuta anche la metafora sportiva.
È chiaro, quindi il percorso in salita, molte volte le opere pubbliche, no? Inizia e poi c'è questo percorso perché ci sono vari altri adempimenti, vari altri intoppi, però alla fine ecco, il percorso quando è in salita poi deve essere poi una discesa, no?
Ma la certo, conclusione. Allora intanto
non c'è
nulla di facile in questo paese con la P maiuscola e paese con la P minuscola, mi riferisco a Francavilla. Tutti i percorsi sono lastricati di mille insidie e difficoltà che vanno dalla burocrazia, gli imprevisti, le difficoltà delle maestranze. In questo momento storico il caro prezzi. È impossibile pianificare un'opera pubblica avendo la certezza che si concluderà entro una certa data. Si possono fare delle previsioni ragionevoli.
Lo sa sia la maggioranza sia l'opposizione. Lo sanno un po' tutti quanti.
Lo sanno tutti in Italia.
Poi è chiaro, però.
E l'altro giorno rispondevo, bisogna anche rispettare
il mio lavoro,
bisogna anche rispettare le regole e le leggi che vigono opportunamente in questo paese, perché ieri
c'è
fammi dire questa cosa che è importante, e poi mi taccio. Ieri ad un cittadino che rimproverava il sindaco, l'amministrazione per l'eccessiva lunghezza dei lavori presso la rotatoria in corso di realizzazione sulla via Perceglie, diceva: ma in Giappone hanno elevato un grattacielo in due mesi, in tre mesi.
Benissimo.
Abbiamo detto anche in Qatar.
Parlando del
c'è un problema
parlando del
Giappone, quello che
anche
dire.
Su un altro corso principale di Francavilla, in poco tempo è stato allestito un locale. Pochissimo tempo. Uno dice: com'è che il privato riesce e i comuni non riescono? Perché ci sono delle regole da seguire.
Ci sono delle regole che devono essere scrupolosamente seguite nel rispetto. Faccio riferimento alle gare d'appalto. Ci sono delle procedure.
Non è che
vanno...
si può saltare. Dici: io l'affido a questa ditta e mi sbrigo prima perché...
Ci sono dei casi in cui è possibile bypassare e fare degli affidamenti diretti, ma non entriamo nei tecnicismi e non sono i casi delle opere pubbliche che hanno una certa rilevanza. Quindi vanno rispettati i tempi degli affidamenti e va rispettata la fase di esecuzione dei lavori, che deve essere conforme a legge sotto ogni profilo, anche di rispetto della dignità dei lavoratori. Non possiamo pensare che in tre giorni una ditta, impiegando 24 ore al giorno, spremendo come un limone un lavoratore, possa produrre un risultato. Perché
giorni.
No, lo so, ma non c'era un ispettorato del lavoro, non c'era la Procura della Repubblica a vigilare sul rispetto. Ora ho fatto una battuta, sì. Ma vorrei che il concetto fosse chiaro. Delle norme che devono tutelare tutti. Quindi questo è il contesto all'interno del quale un amministratore pubblico si deve muovere. Poi è chiaro che c'è l'amministratore bravo che riesce a creare le condizioni perché le cose viaggino spedite in una certa maniera. Ci sono gli assessori bravi che riescono a stare col fiato sul collo degli uffici e delle ditte, e quelli meno bravi. Però, come devo dire, miracoli non se ne possono fare. E anzi, è un miracolo che un'opera pubblica importante si concluda nell'arco di una consigliatura, e questo è un dato che va opportunamente valutato, perché di esempi di opere pubbliche importanti iniziate e finite nel corso di una consigliatura a Francavilla non me ne ricordo poi tantissimi. No, abbiamo esempi, il solito palazzetto, però ci sono voluti 20 anni e oggi stiamo a contare i giorni o le settimane per restaurare la via più importante
benissimo.
Della città.
Allora, torno di nuovo col sindaco, perché Domenico Atanasi ha parlato fiato sul collo. Come sindaco, De Caro è intervenuto, sta intervenendo in queste settimane, e sente questo fiato sul collo anche quando firma anche un'ordinanza, una delibera, un provvedimento, si possa poi incorrere nelle mani della giustizia, eccetera.
Ma il rischio dei sindaci. Ti riferisci al dibattito, pubblico, esatto. Sull'abuso d'ufficio, sulla figura d'ufficio. Diciamo sulla fattispecie dell'abuso d'ufficio. Ma quello che sì,
ha dormito sempre sogni tranquilli, voglio dire.
Un conto è stare a posto con la propria coscienza. Io devo dire, diciamo, che ho un rapporto abbastanza pacifico con la mia coscienza, con la mia vita. Ho fatto sempre quello che ritenevo giusto. Il che non vuol dire che io non mi renda conto di correre dei rischi che sono...
Immagino, quando un funzionario dice dottore, firma, sindaco, firma, ho capito.
Sono connaturali al ruolo, cioè non si può pensare di fare il sindaco senza firmare le carte, anzi si deve firmare le carte e magari dargli pure un'occhiata, ecco, questo aiuta. Però non soltanto tutte le volte che si impugna una penna si pensa si corre il rischio dell'abuso d'ufficio, ma ti dirò anche che tutte le volte che quella penna non la si impugna per tirare, sto anch'io alla metafora sportiva, per tirare indietro la gamba o la mano a seconda della disciplina che preferisci, si rischia l'omissione di atti d'ufficio. E queste sono cose appena un po' tecniche, cose che sfuggono alla percezione dei cittadini, ma a proposito di velocità con la quale si realizzano le opere pubbliche, conta anche questo. Cioè conta la responsabilità che uno assume e prima di assumerla vorrebbe, almeno io dal mio modesto punto di vista, voglio essere tutelato e voglio che la città sia tutelata. Questo richiede dei...
Io faccio un esempio poi banale, dice... Già l'hai fatto in questa trasmissione, dice mettere un chiodo su via Roma.
Non intendo, è un'esperienza che abbiamo vissuto, no? Cioè ma su via Roma non abbiamo sistemato solo il basolato. Adesso non voglio parlare, voglio tener fede all'impegno.
No, allora dico soltanto però... io, parlando perché poi alla fine parliamo di porte cittadine. No? Alla fine, ecco, abbiamo liberato finalmente Porta Croce e stiamo mai... E lì è terminato il cantiere, proprio oggi è terminato il cantiere e sicuramente avremo un Natale libero ormai, porta del Carmine, non libero per far passare le macchine, attenzione, ma perché comunque diventa una via ovviamente già diversa quanto riguarda la visione.
Beh sì, è chiaro che una strada che è sporca perché si stanno eseguendo dei lavori, quindi sporca del materiale, sì, di risulta, come posso dire, e poi con una rete di recinzione non ha un bel aspetto, non offre un bel colpo d'occhio. Adesso in queste ore si sta rimuovendo la rete del cantiere e poi nelle prossime ore, perché la giornata volge al termine, ma insomma nei prossimi giorni, subito dopo queste prime feste, perfezioneremo alcune cose. E poi sarà la volta, lasciamelo dire, del restauro di Porta Carmine. Quello che stavo dicendo un attimo fa è che a Via Roma, in quella parte della città, non ci siamo occupati solo del basolato, a proposito di sovrintendenza, ma la sovrintendenza ha già avallato il restauro di Porta Carmine, la sovrintendenza ha avallato il restauro della Torre dell'Orologio, la sovrintendenza, esprimendo un parere che, lo dico ai nostri concittadini, è necessario, cioè non puoi far finta di essertelo scordato, ed è vincolante, ha avallato pure il progetto del recupero della chiazza coperta. Noi siamo vicini a bandire la gara del primo lotto dei lavori, io confido che si riesca a bandire quella gara entro la fine dell'anno, il che vuol dire che nei primi mesi del prossimo anno questi lavori verranno eseguiti. Quindi abbiamo avuto a che fare con altri enti e gli altri enti si prendono il tempo che ritengono.
È stato chiarito in Consiglio Comunale e hanno pure avuto modo di ascoltare la seduta del Consiglio Comunale.
Non tutto dipende direttamente da noi, voglio dire.
Adesso, quando io ho esordito, i cittadini vogliono sogni ma certezze. Prima delle prossime amministrative, immaginiamo una via Roma bella, abbellita, con fiori, cioè, con isola pedonale già funzionale.
Quello è il risultato, anche da un punto di vista estetico, verso il quale stiamo andando. Beh, sì, però diciamo siamo...
che c'è il terzo lotto. Poi, no?
Siamo vicini, diciamo, al risultato di quelle solide realtà, come diceva la pubblicità. C'è il terzo lotto, c'è il tratto di via Roma a ridosso della piazza.
Ce la facciamo prima delle elezioni.
Io mi auguro proprio di sì.
Lo lanciamo di questi
sì, però tu avresti detto qualche mese fa che via Roma, dopo i tentativi nella storia, sarebbe diventata un'area pedonale. Oggi è un'area pedonale, è una scelta che abbiamo maturato nel tempo.
Non entriamo più nel merito.
No, per carità, no, io la sogno così e sono convinto che anche la vocazione commerciale di quella strada
anche una foto di una via Roma, questo periodo di festa, la sogno così con forestieri, con un movimento.
Certamente. Cioè, io ho pubblicato una foto di via Roma che era stracolma.
Che lui ha condiviso, il Presidente Consiglio. Condivide spesso ciò che...
Fa piacere. Sono
è uno dei pochi che condivide rispetto agli altri consiglieri comunali. Io vedo che lui condivide molto... Dovrebbero fare in teoria tutti quanti.
Intanto è importante che condividano in Consiglio Comunale, perché se non condividessero sarebbero guai. Poi dei social, della propria comunicazione, ognuno fa quello che ritiene.
Oh, Domenico Attanasi, invece, condividendo ciò che il sindaco ultimamente pubblica, ma lo già fai da tempo con questa condivisione, Beh, fine pubblica delle foto dell'altro.
Gioco di squadra è fondamentale.
È gioco fondamentale. La rotatoria, quello che accadrà su Via Celle, e lì non è un sogno, ma una certezza.
Insomma, mi pare che si sia anche lì in dirittura d'arrivo, e anche quella è un'opera pubblica importante, era necessaria per ragioni di sicurezza, e l'amministrazione ha perseguito questo obiettivo con determinazione. Questo è diciamo, richiamo il concetto del fiato sul collo, no? che chi amministra e chi esprime la volontà politica deve esercitare sugli uffici. E devo dire che in questo il sindaco, che è anche assessore ai lavori pubblici, non lo dimentichiamo.
Spesso ce lo dimentichiamo.
È stato molto bravo a costruire con gli uffici, col dirigente dei lavori pubblici, un rapporto di sinergia importante, che è fatto di stimoli reciproci, pur nel massimo rispetto personale e professionale, e quell'ufficio oggi produce moltissimo. Questo è importante, bisogna dare atto e bisogna ringraziare l'architetto Resta e tutto il suo staff.
Il sindaco più volte ha ringraziato lo staff anche nel periodo della pandemia che ha lavorato.
Ma perché è così? Perché nel pubblico impiego, questo bisogna dirlo, a parità di remunerazione, perché queste sono le regole del pubblico impiego, un dipendente pubblico può produrre 10 o può produrre 100. Compito della parte politica e degli amministratori è fare in modo che la squadra, che è composta appunto dall'apparato burocratico e amministrativo, produca il più possibile, si esprima al meglio delle sue possibilità. E per fare questo non è necessario, anzi è controproducente, entrare negli uffici con il bastone, ma costruire un rapporto, ripeto, di sinergia, di collaborazione e di stima reciproca.
Grazie, linea della regia per altri consigli pubblicitari.
Radio Antenna Sud.
Allora, sindaco, nuovamente in diretta per la terza parte. Come il Natale, come lo si sta vivendo qui a Francavilla Fontana? Io lo so, con diverse iniziative in programma, in calendario anche fino alla prossima Epifania, ma anche per grandi e piccoli, quindi un'atmosfera magica, come è giusto che sia, anche con le luminarie.
Beh sì, siamo partiti dalla fine del mese di novembre, dalla prima settimana, credo, dal primo fine settimana di dicembre, con queste iniziative pensate soprattutto per i bambini, perché va bene quello che sta accadendo, va bene il rincaro delle bollette, però insomma...
Anzi, lancio un invito, perché è vero che andremo poi in differita su Antenna Sud Extra in TV,
sì,
ma lancio l'invito a chi ci sta seguendo di portare in piazza i bambini, perché che cosa accadrà questa sera in piazza?
Questa sera in piazza c'è Babbo Natale, poi c'è della musica dal vivo, questo per chi ci segue adesso in radio.
In radio, sì.
Portate in piazza sti bambini, non lasciateli in casa ad assumere lo stesso colore delle pareti.
Vabbè, mettiamo da parte anche i cellulari.
Sì, magari per chi ci segue invece in differita, questo vale come invito per il prossimo anno, per il Natale 2023. No, siamo partiti, dicevo un attimo fa, da qualche settimana.
No, per chi ci segue in differita c'è un'altra sorpresa, di venire a Francavilla il 31.
Il 31 ci sono i Vega 80, qui in piazza, che sono uno di quei gruppi che ha il suo pubblico, a me piacciono, e mi auguro che tanta gente ci raggiunga anche da fuori e viva un'esperienza gradevole.
Ne approfitta, perché gratis è lo spot che stai facendo.
Un cimitutto si dice cimitutto. A Parigi, non mi ricordo su quale sponda della Senna.
Quindi dicevamo delle iniziative, quindi stasera mi raccomando portate
stasera per
i bambini in
piazza. Stasera per i bambini a partire dalle 6 credo. Ce ne sono state di manifestazioni fino a questo punto
e
proseguiremo fino all'Epifania. Per bambini, per famiglie naturalmente.
Abbiamo pure una sorta di spacca Napoli, Francavilla.
Con i presepi che sono finiti attraverso nella persona di Piero Balsamo, come dice, sono finiti su Rai 1. E poi i bambini portano con sé le famiglie, quindi è un espediente, usando un po' di malizia.
Ecco, qui c'è un plauso invece del presidente, che ha richiamato un noto giornale, un quotidiano, dice siamo finiti anche su quel giornale, per dire comunque...
Sì, come no. No, io ogni tanto...
Io lo dico, la Repubblica, lo posso dire.
Va bene, viva la Repubblica, viva l'Italia. Io dico sempre che occorre fare l'esercizio...
Seguiamo i social a noi, della stampa.
Di guardarsi con gli occhi degli altri, no? Di fare caso alla percezione che fuori della nostra città hanno della nostra città. Organizzare manifestazioni per bambini serve per portare famiglie a Francavilla che passeggiano nel centro storico, passeggiano lungo via Roma e magari entrano anche negli esercizi commerciali. Cioè... trasferire un'immagine gradevole della città, che però non sia un bluff, insomma.
Beh,
trasferire l'immagine L'idea di che qui si possa vivere appunto un'esperienza natalizia serve anche all'economia locale.
Oh, Presidente, parliamo invece del Consiglio Comunale. Non parliamo di politica, però...
Passiamo agli argomenti noiosi.
Passiamo agli argomenti un po' più noiosi, ma anche per far capire chi ci ascolta. Il Consiglio Comunale ha esercitato bene il ruolo, cioè ogni consigliere comunale ha esercitato, non dico perché non voglio parlare più del ruolo, se come hai svolto il ruolo come presidente del Consiglio Comunale, saranno gli altri a dirlo, ma il Consiglio Comunale, nella sua interezza, poteva fare di più, fatto meno?
Ma sarebbe antipatico se io dessi...
Anche che ogni seduta costa pure, no?
Sì, per carità, ogni consigliere percepisce un gettone, quindi basta fare una somma algebrica di quelli che sono che i costi di ogni seduta di consiglio comunale, però...
Vabbè, per chi non entriamo nei costi,
chi ascolta,
non è questa la...
È un costo. Ora, dare le pagelle sarebbe antipatico e non intendo farlo... Devo dire che avendo, però questo credo di poterlo dire senza urtare la suscettibilità di nessuno, che avendo vissuto l'esperienza della scorsa consigliatura, per intenderci quando sindaco era Maurizio Bruno, da consigliere comunale di opposizione, quell'esperienza ha restituito, diciamo, l'immagine di un consiglio comunale un po' più frizzante, un po' più presente, perlomeno nel numero degli interventi, non voglio dire della qualità perché ripeto, non spetta a me dirlo.
Esatto.
Forse anche più partecipato come minutaggio, ecco, usiamo anche in questo caso un termine sportivo e calcistico, da parte di tutti i consiglieri. Durante questa esperienza, forse nel complesso, ripeto, senza fare distinzione tra maggioranza e opposizione, mi sarei aspettato qualche cosa di più. Merito o demerito del sindaco, non lo so, perché anche l'esperienza di Bruno fu un'esperienza che, probabilmente a causa anche delle divisioni interne, produceva e provocava maggiori contrasti dialettici sempre all'interno del Consiglio Comunale. Durante l'esperienza De Nuzzo devo dire che non si è dato forse adito a momenti di particolare... contrapposizione, ripeto, questo se per un da un lato è un fatto positivo, dall'altro forse ha portato dei momenti di non particolare brillantezza. Ecco, io dicevo all'esito dell'ultimo consiglio comunale che abbiamo tenuto qualche giorno fa, che all'interno dell'ordine del giorno vedeva argomenti anche importanti. Dicevo che l'ideale sarebbe se tutti i consigli comunali fossero partecipati, vissuti e sentiti come lo è stato quello monotematico su Via Roma, con però il paradosso che in quell'occasione si parlava del destino e delle scelte politiche che riguardavano una bellissima e importantissima strada di 300 metri, mentre l'altro giorno parlavamo del destino di tutta la zona PIP di Francavilla Fontana, eppure quella partecipazione numerica, di interventi, di passione, di approfondimento non c'è stata. Dovremmo tutti, io mi proietto già in un momento in cui se deciderò di ricandidarmi potrei ritrovarmi dall'altra parte della barricata, lancio un monito intanto a me stesso, cioè di riversare su ogni argomento, perché tutti gli argomenti sono importanti, non solamente quelli che solleticano l'opinione pubblica, quel tratto di passione, di voglia di fare il proprio dovere fino in fondo.
La passione sindaco invece lei ce l'ha sempre, immagino.
Per la politica?
Impegnarsi come sindaco, perché non è facile fare il sindaco in una città complessa o anche una piccola città.
Una città complessa ha dei profili di complessità legati proprio al fatto di essere piccola, perché il sindaco di una grande città, io immagino che ci sia... un gran numero di cittadini che non pensa di andarlo a trovare o al massimo pensa di manifestare sotto la sede delle istituzioni. Invece in una città come la nostra, il sindaco, e per fortuna, non mi lamento di questo, è davvero fisicamente alla portata di tutti i cittadini. Perché...
Ma lei quando passeggia per le vie di Francavilla immagino più di qualcuno la ferma.
È come nel rugby, hai presente le scene delle partite di rugby che vieni placcato? Ma questo mi fa anche piacere. Comprendo, cioè ho conservato quel poco di lucidità che mi fa dire a me stesso è una fase della vita e finché la giostra non si ferma devi dare tutto. Per cui non mi dà fastidio per nulla. Qualche volta le discussioni si fanno più accese, però lasciami dire che insomma, non sempre la gente ti ferma per contestarti, succede pure che la gente si fermi per dire guardi, io non lo scrivo sui social, non mi importa nulla, non è? Però mi lasci esprimere l'apprezzamento per questa cosa o per quell'altra. Questo mi fa piacere, devo dire che accade. E se, per tornare alla tua domanda originaria, cioè se io abbia conservato la passione, sì, anzi, con questa esperienza, quella passione per lo spazio pubblico, per i monumenti, per il decoro della città, quella è una passione che è cresciuta, direi, in maniera esponenziale, cioè una specie di sindrome.
Anche per l'uso delle bici.
Ma andare in bici non è un obbligo. Ma guarda, a questo proposito, ti voglio raccontare in pochissimi secondi un episodio curioso, no? Anche della differenza che c'è tra la vita virtuale che si consuma, tra il dibattito che si consuma sui social e la vita vera. Allora, il piano per la mobilità ciclistica, che è uno degli strumenti di cui questa città non disponeva, è uno strumento di pianificazione del quale abbiamo dotato la città, perché io, lasciami dire che quello che lasciamo alla città, quello che lasceremo alla città se la prossima volta non dovessimo essere al governo della città, appunto, è un patrimonio di piani, di strumenti di pianificazione. Quindi abbiamo elaborato pure questo piano della mobilità ciclistica, che è il documento nel quale c'è scritto dove potresti fare, uso il condizionale, delle piste ciclabili qualora tu le volessi realizzare. Era importante farlo perché ci sono finanziamenti che sono dedicati, sono ad esclusivo,
ad hoc.
Non solo, ma possono partecipare soltanto i comuni che dispongono di certi piani, certi strumenti, che sono la testimonianza della, come dire, della serietà, delle intenzioni degli amministratori. Quindi ci siamo dotati di quel piano per poter partecipare a dei bandi. È stato necessario consumare un passaggio formale, cioè votare quel piano in consiglio comunale. Quel piano è stato votato all'unanimità dal consiglio comunale, cioè le opposizioni, che poi sui social, le biciclette, il sellino, il pedale, il campanello, eccetera, ma le opposizioni in consiglio comunale, quella cosa lì, l'hanno votata all'unanimità.
Benissimo.
Insieme alla maggioranza.
Benissimo. Oh, Presidente, lei sta qui per gli auguri istituzionali. Hai qualche minuto di tempo e quindi diamo gli auguri di buon Natale, di un sereno Natale a tutti quanti.
E li hai già fatti tu?
No, io no.
Puoi condividere.
Condivido il messaggio augurale del direttore, a parte gli scherzi. La città ha bisogno di
serenità.
Di serenità, ha bisogno di ripartire per certi versi, di continuare a seguire un certo binario positivo per altri. Io respingo fermamente alcune narrazioni che sono state fatte dei tratti distintivi di questa città che non sono quelli che sono stati raccontati. Francavilla ha molto di buono, in sé esprime una società civile estremamente intraprendente, esprime un ceto professionale di grande valore, esprime un ceto imprenditoriale di grande lungimiranza, esprime sportivi di spessore internazionale. Quindi l'augurio che sinceramente mi sento di fare a Francavilla è quello di continuare ad esprimersi ai suoi livelli, cioè a livello delle potenzialità che ha già dimostrato di poter esprimere e dimostrare a chiunque si sia fatto un'idea diversa dei tratti caratteristici di Francavilla che non sono assolutamente quelli. A me piace Francavilla, mi piace anche lo spirito dei francavillesi e devo dire che quando ci spostiamo all'interno della provincia per ragioni professionali, anche politiche, questo ci viene riconosciuto. Ci viene riconosciuta anche un livello culturale medio elevato. Di questo dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo continuare a lavorare per crescere ancora di più. Questo è l'augurio che posso fare alla mia città.
Ah, sindaco, l'augurio che rivolge ai suoi concittadini.
Ma è un augurio di serenità per quanto possibile. Quindi trascorrere questo periodo dell'anno ritrovandosi con gli affetti, con le persone care e anche ritrovandosi per strada, perché questa è una comunità, il comune, la città, termini che sembrano equivalenti, ma questa è una comunità e dentro una comunità ci si appartiene gli uni agli altri. Io faccio un mestiere difficile perché devo provare a contemperare interessi di cittadini che fanno cose diversissime tra di loro, contemperare gli interessi dei residenti nel centro storico con quelli degli esercenti che vorrebbero sparare la musica a palla fino alle 3 di notte, gli esercenti di via Roma, chi vuole la zona per passeggiare. Faccio un mestiere, non me ne lamento, fino a che i cittadini vorranno. Però in una comunità ci si appartiene l'ho detto un attimo fa, mi scuso se mi ripeto, gli uni agli altri, quindi di ritrovare la serenità nel breve periodo, per questo periodo, e nel medio periodo di coltivare quel senso di solidarietà, senza il quale non si va da nessuna parte.
E un augurio di serenità lancio anche da questi microfoni attraverso l'emittente Radio Antenna Sud, attraverso tutto lo staff, alla direzione, quindi augurio di una serenità per quanto riguarda queste festività natalizie. Da Gianni Canera, appuntamento al prossimo venerdì, che è l'ultimo venerdì dell'anno. Grazie agli ospiti Domenico Attanasi, Presidente del Consiglio Comunale, e il Sindaco Antonello De Nuzzo.
Francamente, il punto sul territorio.